Ore 13. Servizi, commenti, attualità, sport. Rubrica di informazione a cura della redazione del Daily West.
Siete sintonizzati su Radio West e questo è Ore 13, programma di informazione condotto da Paolo Tolu. Oggi parliamo della guerra quasi dimenticata che sta ancora martoriando la Jugoslavia. Lo spunto ci è dato da un libro pubblicato recentemente dal ministro per l'immigrazione, Margherita Boniver. Dubrovnik Okara documenta la missione umanitaria coordinata dalla stessa Boniver nello scorso mese di novembre. Missione che, come si ricorderà, ebbe momenti di grande tensione e rischio per la minaccia delle truppe federali. Avremo i nostri microfoni anche il noto giornalista Rai, Michele Cocuzza, che ha partecipato all'incontro di presentazione del testo. Inizialmente affronteremo l'argomento in termini generali, avvalendoci dello stesso libro della Boniver. Tutto era cominciato martedì 12 novembre 1991. Nel corso di un vertice a Nordwijk, in Olanda, alla ricerca di nuove formule per la mediazione nella guerra jugoslava, i ministri degli esteri della CE avevano discusso e deciso di dare il loro appoggio politico al piano dell'UNICEF per salvare i bambini di Dubrovnik, la città della Dalmazia sulla quale l'armata federale stringeva da 42 giorni un assedio che stava strangolando i suoi 40.000 abitanti. I dispacci che gli osservatori della CE presenti a Dubrovnik spedivano a Bruxelles erano veri e propri bollettini di guerra, nei quali la cifra che indicava il numero dei morti aumentava di ora in ora. Il ministro Boniver si trovò così impegnata in un'azione umanitaria a livello internazionale che la riguardava da vicino. Da diversi mesi, infatti, era stata nominata coordinatrice del piano di accoglienza per i potenziali sfollati che dalla Jugoslavia in fiamme avrebbero sicuramente cercato scampo in Italia. Gli scontri erano cominciati sotto forma di scaramucce e piccole azioni provocatorie in maggio, ma il 27 giugno, con l'intervento massiccio dell'armata federale in Slovenia, cominciò la vera e propria guerra. Due giorni prima, il 25 giugno, i parlamenti di Croazia e Slovenia avevano proclamato l'indipendenza dalla Federazione Jugoslava. A Belgrado questa scelta era stata definita atto unilaterale e illegale, innescando una miccia che avrebbe portato ad un mare di distruzioni attraverso un'escalation di combattimenti che dalla Slovenia si sarebbero allargati in meno di due mesi alla Slavonia, nel nord del paese e nel cuore della Croazia, giù verso la costa adriatica. Come sempre avviene, la guerra, anche in Jugoslavia, aveva prodotto la triste piaga degli sfollati. Lunghe file di gente disperata, intere famiglie senza più una casa, un lavoro, fuggivano dalle zone di combattimento. La popolazione jugoslava è costituita da una mescolanza di gruppi etnici in uno stato inventato dagli alleati al termine del primo conflitto mondiale. In questo mosaico i confini amministrativi tra le repubbliche non corrispondevano a reale identificazione tra suolo e popolazione indigena. Interi villaggi croati da sempre sono in territorio serbo, enclave serbe in Croazia. Si può immaginare quale caos avesse portato la guerra. In poco tempo gli sfollati erano diventati 500.000, 350.000 in Croazia, 150.000 in Serbia, senza contare le diverse decine di migliaia di persone di origine ungherese che avevano trovato scampo in territorio magiaro. Dopo quello che era accaduto con gli albanesi in Puglia, l'Italia non poteva ancora una volta farsi trovare impreparata di fronte a un'emergenza annunciata. L'Albania era un paese molto povero, ma dove nel mese di aprile si erano svolte libere elezioni, in seguito alle quali si era insediato un governo democratico. Le fughe in massa per ragioni politiche, dunque, non avevano più alcuna ragione d'essere, non erano motivate. Ve ne erano altre di natura economica, per affrontare le quali l'Italia si era impegnata per diverse centinaia di miliardi in aiuti umanitari. Altro discorso andava fatto invece parlando di Jugoslavia. Alle continue domande che venivano poste circa l'atteggiamento che l'Italia avrebbe avuto nei confronti degli jugoslavi, aveva risposto molto rapidamente il governo, allestendo un coordinamento tra diverse amministrazioni, esteri, interni e difesa in prima linea, per un piano d'emergenza. Per gli jugoslavi si sarebbe applicato il principio umanitario che la Convenzione di Ginevra prevede per gli sfollati di guerra. Non scappavano dalla povertà, ma dalle bombe. Sarebbero stati accolti con un visto temporaneo, limitato alla durata dello stato di pericolo nel loro paese. Era stato studiato un piano di accoglienza strutturato in tre diverse fasi, che avrebbe potuto rispondere a tre diverse ondate. Per 11.000 persone si sarebbe fatto ricorso a un certo numero di caserme in disuso, disponibili soprattutto nel centro-nord. Altri 20.000 posti, nella seconda fase del piano, si sarebbero trovati requisendo le strutture alberghiere della fascia costiera adriatica della penisola. La terza ipotesi, quella di estrema emergenza, prevedeva il ricorso ad aree rapidamente attrezzabili con tende e roulotte per ospitare fino a 50.000 sfollati. Ma la temuta ondata non c'è stata. Infatti quasi tutti fecero ritorno immediatamente in Jugoslavia, dopo aver fatto il pieno di provviste alimentari e di medicine. L'Italia era attraente, ma soltanto come un grandissimo magazzino. La maggior parte degli jugoslavi aveva i documenti in regola e soprattutto nessuno di loro si appellava allo Stato italiano in cerca di assistenza, dimostrando dignità e un radicatissimo orgoglio. Gli arrivi sarebbero sì continuati, ma mai sotto forma di esodo massiccio. Da agosto a novembre, solo poco più di 1.000 persone avrebbero trovato ospitalità nelle caserme dismesse del Friuli e negli alberghi del litorale Veneto e Giuliano. E arriviamo finalmente alla presentazione del libro del ministro Margherita Boniver, intitolato Dubrovnik o Cara. Inizialmente sentiremo la voce del giornalista Rai Michele Cucuzza, che farà anche una breve intervista allo stesso ministro.
Dunque, questo libro che io ho avuto modo di leggere e di apprezzare, ed è, posso dirlo con tutta sincerità, si legge, pur essendo una documentazione, un diario di una missione umanitaria in una fase drammatica di guerra, si legge a mio avviso col gusto di un autentico reportage giornalistico, una prosa molto efficace a mio avviso, essenziale e insieme partecipe, naturalmente partecipe delle vicende drammatiche che io non sto naturalmente a riepilogarvi perché sono note a tutti, le ricorderete. Si tratta in particolare della missione umanitaria compiuta dal ministro Boniver per iniziativa, su spunto diciamo così, dell'UNICEF e dunque dell'ONU, nei confronti, in chiave umanitaria, nei confronti dei bambini in un primo tempo, poi più complessivamente di 850 persone che a Dubrovnik hanno potuto lasciare la città che in quel momento era sottoposta a una stretta d'assedio da 50 giorni, sottoposta a bombardamenti, e grazie a questo corridoio umanitario il ministro Boniver con il collega francese hanno potuto riportare in Italia 850 persone, prevalentemente bambini, a Brindisi. Ministro Boniver, volevo chiedere innanzitutto questo. Adesso queste 850 persone sono potute rientrare e assieme alle altre, circa l'altro migliaio che intanto erano, diciamo così, rifugiati in Italia nella fase della guerra. Adesso che diciamo la situazione è cambiata, sono ancora in Italia?
Sì, molto brevemente, sì, di questi 850 profughi molti sono già rientrati. Alcuni naturalmente sono ancora ospitati nei campi in Friuli Venezia Giulia, dove hanno trovato una loro sistemazione, sono per la maggior parte appunto persone che hanno avuto le loro abitazioni distrutte, ma che prima o poi, credo prima che poi, torneranno nella loro patria, perché diversamente, molti giornalisti stasera hanno fatto la domanda che differenza c'è fra le emergenze provenienti dall'Albania e le emergenze dalla Jugoslavia. La differenza è fondamentale. Dalla Jugoslavia erano venuti nel marzo del 91 in 26.000, scappavano tre settimane prima delle prime elezioni, tra l'altro è stato un fenomeno molto misterioso, comunque scappavano dopo 45 anni di una dittatura comunista fra le più feroci e le più efferate nell'est europeo. Poi credo che anche su questo Bettiza potrà sicuramente dire qualche cosa. Mentre dalla Jugoslavia invece ci troviamo di fronte al classico caso di rifugiati per motivi umanitari, cioè rifugiati di guerra, gente che veniva in Italia, così come è andata in Austria, così come è andata in Ungheria, cercando un soccorso temporaneo che l'Italia naturalmente ha dato dopo una decisione presa dal governo il 6 agosto, cioè proprio all'inizio del conflitto.
Ecco, io ricordo che l'iniziativa umanitaria di cui è stato protagonista il ministro Boniver è stata valutata talmente positivamente che il Presidente della Repubblica ha conferito al Ministro la medaglia d'argento al valore civile. Mi pare che sia il primo caso che riguardi dalla Seconda Guerra Mondiale che riguardi una donna un riconoscimento sì. di questo genere. Ecco, che effetto le fa, Ministro Bonnivel, di rievocare questo suo viaggio? Ci sono delle pagine, tutta la vicenda è naturalmente drammatica, non è il caso di guardarlo, ma c'è un momento particolare, quello del bombardamento, di cui poi si ebbe eco immediatamente in Italia, ci furono delle ore di fortissima preoccupazione, no? Perché il motoscafo che si stava recando a Dubrovnik fu attaccato, nonostante avesse la bandiera dell'UNICEF e dunque godesse naturalmente dell'immunità. Ecco, io volevo chiedere al Ministro Boy, che effetto le fa ricordare quei giorni, quei momenti, l'arrivo che lei ricorda con commozione nel libro della San Marco, la partenza, l'arrivo a Brindisi, che sensazione le procura?
Ma quando abbiamo avuto questa scaramuccia, diciamo, quando hanno cercato di colpire l'ariscafo, credo che, a parte la sorpresa, una grande rabbia, perché eravamo convinti che questo fosse segnale definitivo, che i serbi avevano cambiato idea, volevano impedire questa missione, questa apertura di questo corridoio umanitario. Non ci sono riusciti, siamo riusciti appunto invece ad arrivare in questa città assediata, sembrava veramente la città, una città morta. Sono arrivati dopo il tramonto, quindi al buio completo, una città che era stata abbandonata veramente da Dio e dagli uomini, perché era stata abbandonata frettolosamente anche dagli osservatori della comunità europea e persino dai membri della Croce Rossa Internazionale, i quali erano andati lì ed erano andati via 2 giorni prima del nostro arrivo. E quindi oltre al simbolo di aprire diciamo questo corridoio umanitario, credo che la presenza della delegazione francese e della mia, tra l'altro, è qui al completo, perché con me, oltre al detto stampa Francesco Fossa, c'era capo il gabinetto Pietro Salvo, il mio consigliere diplomatico Clara Bisegna, eravamo appunto noi quattro, circa la metà del Ministero per gli Affari all'estero e l'immigrazione si era recata a Dubrovnik.
Questa è Radio Western.